Oggi, come avrete intuito, recensione de Il Signore delle Mosche. E siccome sapete da cosa sono attratte le mosche, un bell'angolo maledetto. I trailer e come hanno finito per rovinarci i film. Sigla!
Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Una storia feroce e durissima a colpi di bambini persi su un'isola deserta e tropicale. Il Signore delle Mosche. Una di quelle storie che da qualche parte starà nei traumi vissuti da bambino di Stephen King.
Sono curioso, perché il libro non l'ho letto, ma ho visto un film che mi aveva fatto abbastanza ribrezzo, nel senso buono, nel senso che l'ho trovato abbastanza crudo, e quindi sono molto curioso di sapere perché non l'ho vista.
Allora, partiamo dall'inizio. Questa serie, Signore delle Mosche, miniserie, è scritta e ideata da Jack Thorne, che è il coautore di Adolescence.
E qui caliamo già un asso.
E diretta da Mark Munden, che è regista di serie come la britannica Utopia, che avevamo recensito un po' di stagioni fa. E sono 4 puntate, tratte ovviamente dall'omonimo romanzo di William Golding. È uscita l'8 febbraio 2026 su BBC iPlayer, BBC One e Stan in Australia, perché è una coproduzione BBC e Australia. Invece in Italia è stata distribuita a partire dal 22 febbraio su Sky Atlantic.
La BBC iPlayer è la corrispettiva britannica di RaiPlay, solo che su RaiPlay abbiamo quelle serie tipo Lex Weaver
oppure Minimarket. Allora, la sigla, qua ci tengo a sottolineare per farti piacere, la sigla è di Hans Zimmer e Cara Talve. La colonna sonora è di Cristobel Tapia de Ver, che ha già collaborato con Munden proprio su Utopia.
Non è un è un poker d'assi.
Ma quindi è una serie vera, cioè
è una serie vera,
è una produzione vera.
Cioè, cast ovviamente giovanissimo ed esordienti, citeremo poi i nomi durante la recensione. In totale arrivano a essere una ventina tra ragazzini e bambini.
Quindi anche da gestire.
Di che cosa parla?
Ecco, ricordo un po' la trama perché.
Un aereo precipita su un'isola tropicale dell'Oceano Pacifico. Unici sopravvissuti, un gruppo di studenti formato da bambini piccoli e da alcuni preadolescenti. Quando si risveglia, Nicky, che tutti chiamano Piggy, trova una conchiglia che, usata a mo' di corno, diventa l'oggetto che raduna tutti i sopravvissuti e diventa lo strumento che permette di orchestrare una prima forma di organizzazione, grazie alla quale viene eletto Ralph come capo, mentre Jack e il suo gruppo, sono dei coristi di chiesa, vengono eletti come squadra di cacciatori. Viene acceso un fuoco di segnalazione per cercare di intercettare eventualmente qualche nave che passi al largo, e fin qui sembra che parta tutto bene. Ma presto tensioni, paure, paranoia e voglia di rivalsa creano rotture e portano la squadra dei cacciatori a una natura sempre più selvaggia, tribale e feroce. La civiltà si frantuma, trasformando l'isola in un posto feroce dove realtà e allucinazione si confondono. Esiste davvero un mostro oscuro che esce dal mare di notte? È davvero nata una sorta di nuova divinità da una testa di maiale impalata? Questa era leggerissima trama del Signore delle Mosche, affine a quella.
Una commedia romantica.
Assolutamente.
Ma io ho una domanda perché non ho ben capito. Scusa, parlano la conchiglia, cioè il parapalle?
No! Conchiglia di mare, conchiglia.
Se si vuole, sono sull'isola. De Simone.
Sono anche bambini, De Simone.
Vabbè, magari facevano la gita per il torneo di karate.
Allora, partiamo subito da un dettaglio fondamentale. L'elefante nella stanza.
Sì.
Come si comporta questa miniserie con il materiale originale, cioè con il libro di Golding? In maniera assolutamente inaspettatamente rispettosa.
Porci denti. Già questa è la notizia.
Aspetta, ma rispettosa significa fedele o rispettosa nel senso dell'opera?
Ecco, la risposta, il bello, è perché è inaspettato rispetto ai canoni di quando si fa un adattamento, perché è sì per tutte e due le tue domande. Signori e signori, questa miniserie è Il Signore delle Mosche, al netto di qualche leggerissimo adattamento di linguaggio, ovviamente, rispetto al fatto che è un video e non sono parole scritte. È un adattamento fedelissimo all'anima del romanzo. Gli snodi narrativi, i punti fondamentali, i personaggi, gli elementi iconici, gli occhiali di Piggy, la testa di maiale, la conchiglia, c'è tutto, tutto al posto giusto e che fa quello che deve fare. Quello che fa questa miniserie, in modo molto potente, è un adattamento su due piani. Quello, appunto, più normale e banale al linguaggio audio-video, che traspone in maniera il più fedele possibile le vicende del romanzo, e un considerevole adattamento ai nostri tempi. Perché non nel senso che sposta l'ambientazione temporale, no, la storia è sempre nel passato, ma il racconto dei temi, i personaggi acquisiscono nuovi strumenti e vengono arricchiti. Sì. Quindi si esplora, come dire, si fa un passo avanti esplorando gli stessi temi che esplorava già il romanzo. Per esempio si aggiunge complessità, ovvero la psicologia dei personaggi acquisisce un background, ecco uno dei pochi interventi diversi rispetto al romanzo, quindi c'è un'esplorazione di quelli che sono una serie di traumi, che sono un po' la costruzione psicologica del male in qualche modo, cioè non è più soltanto l'uomo nasconde il male ed è destinato a essere solo negativo, ma il male non è un innesco innato, è una conseguenza, arriva sempre dall'uomo. È un dettaglio piccolo ma sostanziale
e poi nell'audiovisivo secondo me attraverso anche il quando ci sono dei flashback
ci sono dei momenti di flashback in cui approfondiamo delle cose. Non è che questa roba cambi improvvisamente, la serie diventa il paese dei balocchi o diventa super ottimista, tutt'altro. Però diciamo che in qualche modo un piccolo barlume di ottimismo c'è, perché in qualche modo il concetto che dice la serie è: facciamo schifo, come dice il romanzo, facciamo comunque schifo, ma facciamo schifo perché ci comportiamo da schifo, quindi la civiltà non può che essere un costrutto fragile, un vitello dai piedi di balsa.
La tua storia è falsa,
come diceva,
il maestro Elio.
Ovviamente se ci comportassimo meno da schifo probabilmente la civiltà sarebbe più solida.
Ma è la copia di Lost, che cosa vergognosa.
Ovviamente, come già...
Lei che è un classicista.
Credo che ci siano aspettative francamente esagerate.
Su via.
Come già capitava in Adolescence, l'altra cosa interessante è che ci racconta anche l'idea di complessità. Noi adesso stiamo facendo comunque delle semplificazioni, mentre il lavoro che stanno compiendo è quello di raccontarci il fatto che certe cose non sono A, B, C, ma ci sono una serie di complessità che si intrecciano tra di loro e che generano diverse risposte. Quindi non c'è una risposta semplice, non c'è una soluzione semplice, così come non esistono effetti semplici. Cioè la caduta nella barbarie del gruppo dei cacciatori e di conseguenza di tutto il resto dei bambini non è semplicemente perché dopo un po' sono nella foresta e quindi diventano selvaggi, ok? Trovo che questo adattamento da un certo punto di vista faccia un passo avanti, cioè tiene conto del fatto che sono passati tanti anni, quindi la cultura in qualche modo si è evoluta e quindi la introietta nella lettura senza stravolgere. Questa è una cosa fortissima. Poi vabbè, se proprio vogliamo un'altra differenza sostanziale tra romanzo e serie, c'è un cambio di capelli,
cioè
Il biondo angelico nel libro all'epoca era Ralph il capo, quindi il biondo era la cosa positiva. Invece nella serie l'aspetto da cherubino se lo prende Jack, che è il capo dei cacciatori, e sta cosa devo dire che c'è ancora un altro colpo in più.
Il nostro caro Trump, quanto cambia l'immaginario del mondo,
del cattivo soprattutto.
Nobel per la pace, per favore, che la smetta.
Dategli del maiale, è la serie che c'è i maiali. Comunque dicevo, il libro è carichissimo di simbolismi, stratificazioni, eccetera, e qua
deflagrano veramente in maniera esplosiva. Bombardano lo spettatore portandolo a livelli di sospensione e di coinvolgimento straniante. Cioè proprio tu sei dentro e allo stesso tempo sei in questa sensazione sempre un po' allucinatoria, molto 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 bella. La regia di Mark Munden alterna naturalismo, cioè c'è una fotografia quasi da National Geographic super immersiva, a tocchi lisergici.
Forte sta cosa.
Indugia tantissimo nei dettagli, ci sono lunghe sequenze in cui inquadra degli insetti sulle foglie, delle robe. Poi gioca spesso di deformazioni, fortissimo. Ci sono delle scene che sono o hanno dei filtri o l'inquadratura è leggermente deformata, in qualche modo questo ci ovviamente restituisce quello che sta succedendo ai ragazzi e ci mette anche dei tocchi acidi, ogni tanto ci sono anche dei colori particolari, alterazioni percettive, distorsioni che sono accidenti, disseminate nel racconto visivo e che alimentano tra le altre la sensazione quasi al limite del paranormale e del paranoico che è parallela a tutto il resto, quella che poi oltre a sfociare come vi dicevo prima nella barbarie di molti dei personaggi sfocia anche in quelle minacce che arrivano dalla bestia che viene dal mare, questo elemento sotteso che galleggia su tutta la storia ed è a sua volta simbolico e indefinito, perché nella storia di Golding e in questa versione noi non sapremo mai se esiste davvero una bestia che esce dal mare e se esiste di che cosa si tratti, cioè magari è solo un animale che loro hanno scambiato per qualcosa oppure è proprio solo un'allucinazione oppure veramente l'isola contiene qualcosa, chi lo sa. Ovviamente l'avrete capito, non possiamo che essere in una serie che è in quella che noi di Sono cose serie definiamo dal controritmo. La lentezza, la sospensione, i tempi dilatati sono strumenti che servono a costruire tensione su tutto, ma non solo. Colpo di grazia su tutto questo arriva la colonna sonora di Cristobel Tapia de Vere, dove si alternano dissonanze, vibrazioni e tocchi metalinguistici, perché sono soprattutto cori di voci bianche che escono continuamente, che a volte appunto si fondono ai flashback dei personaggi del
c'è un uso quasi ambientale della colonna sonora con questo elemento estremamente
ambientale psicologico
che è però invece queste voci angeliche che sono totalmente fuori dal contesto.
Sì. Ci sono momenti in cui sono fuori dal contesto, momenti che partono dai ragazzi, poi ovviamente sono ragazzini su un'isola, quindi ogni tanto qualcuno canta.
Certo.
E sta cosa, devo dire che soprattutto acuisce il senso di... non è un horror, ma siamo lì, da un certo punto di vista. Il passato quindi riverbera distorto aleggiando sull'isola. Questa idea dei cori che vengono dal passato o che si sentono come colonna sonora diventano veramente una rappresentazione sonora del passato che continua ad aleggiare sui personaggi. È una roba che mi è piaciuta molto questa cosa qua. Ma oltre a tutto questo si prende un bello spazio dal punto di vista sonoro anche il silenzio, che si prende una certa dominante in diversi passaggi.
Madonna, nella musica anche le pause sono importanti.
I giapponesi addirittura usano il silenzio come una nota musicale. La serie è costruita su 4 episodi con una peculiarità. Ogni episodio sceglie un protagonista seguendone il punto di vista. Si comincia con Piggy, si prosegue con Jack e via andare, mentre si dipana lo sviluppo della storia. E ovviamente, come abbiamo già visto su altre opere di questi autori, è incredibile il lavoro dei giovani protagonisti, soprattutto i 4 a cui ruotano intorno le puntate. David McKenna, che è il bambino che interpreta Piggy, è la presenza scenica che colpisce di più, anche visivamente lo hanno reso in maniera, è quasi lui sempre nelle locandine, è una roba di una bella potenza, ma anche Winston Sawyer che fa Ralph, Lock Spratt che fa Jack e Ike Tolbuit che fa Simon offrono interpretazioni intense, forti, tutti quanti delle interpretazioni estremamente mature, garantendo solidità alla narrazione e alla costruzione della serie.
È difficilissimo lavorare sia con gli adolescenti che con i bambini, ma spesso la qualità degli interpreti è sempre molto molto alta, quindi pur essendo difficile perché devono passare dei concetti spesso che hanno bisogno di un controllo, perché parliamo sempre di minorenni, però spesso loro sono estremamente bravi, preparatissimi.
Tra l'altro in una serie così devono anche essere stati scelti un po' psicopatici questi ragazzi.
Può darsi.
O con un controllo.
O comunque con un controllo. E comunque evidentemente anche la squadra che abbiamo già visto in Adolescence qua sanno come gestire.
Ah, penso proprio di sì, certamente.
Veniamo alla scala tecnica, dai, ricordiamo uno sphere delle Kardashian, saliamo a The Pit che è il nostro 5. Io a questa serie ho dato un 4,5 su 5.
Alto il tiro.
Sì. È una miniserie solida, di grande impatto, stratificata e soprattutto nei tempi moderni, questo è sicuramente il mezzo punto in più per me, è estremamente necessaria sulle riflessioni come lo fu a suo tempo il romanzo, ma soprattutto è una lezione di adattamento. Perché è un lavoro che dimostra come sia possibile una grandissima fedeltà all'originale, non soltanto al punto di trasferirlo nel nuovo linguaggio, quindi dal testo all'audiolibro, all'audio video, ma anche in questo caso in maniera fortissima nel linguaggio seriale, cioè l'idea di costruzione seriale dei 4 episodi ha un ruolo considerevole e non semplicemente estetico, accessorio o di comodo. Quindi, e questo adattamento dà all'opera fondamentalmente un grandissimo rispetto, ma allo stesso tempo una grandissima capacità di aggiornarla in maniera filologica nelle riflessioni.
Non voglio metterti in difficoltà, però vorrei chiederti, visto che da come l'hai raccontata...
No, ma mettilo in difficoltà, se no come ci facciamo a divertirci stasera?
No, da come l'hai raccontata ho capito che è una serie di livello, perché è inglese, perché...
Quanto c'entra la Brexit con questa serie? No,
decimale!
Sono su un'isola deserta.
Faccio come Cannes. Decimale! No.
Perché non è un 5?
Perché non è un 5?
Perché secondo me, appunto, questo è un limite, può essere un limite purtroppo oggi, secondo me non è per tutti i palati.
Ok, e ci sta. E ci sta,
non è per tutti i palati. Meritava... anche questa cosa, dico, è molto importante, questa idea di esempio di adattamento, non è, come capitano nei nostri 5, però una serie che cambia le regole.
No, però...
Le usa benissimo.
Il 5...
Le regole
5 sempre,
le usa da Dio.
Noi il 5 lo diamo sempre con molta parsimonia.
Le usa da Dio le regole, è una serie grandissima.
Infatti, secondo me la cosa più importante è che l'adattamento funziona ed è rispettoso. Per me ha già vinto.
Vediamo la densità narrativa.
Sì.
Come ci si può facilmente aspettare, questa è una miniserie con una massa narrativa e una concentrazione molto alte, 49 la massa e 19,25 la concentrazione, portandoci ovviamente nel quadrante intenso.
È il
esperienza
nostro trenino.
Di visione gratificante ma impegnativa, che offre tantissima sostanza in un tempo relativamente breve, ma soprattutto fa male. Ecco, il problema di oggi è che questa serie, come dicevamo prima, le scelte visive sono... va vista e vissuta. Già se ve la guardate col cellulare in mano,
Adolescence è la rappresentazione che questi autori, insomma.
Scala della scimmia,
dai,
sentila qua, non è gigantesca, è lo scimpanzé,
scimpanzé è sempre grifato.
3 su 5, come abbiamo detto, è una serie dal ritmo che si prende i suoi tempi e che costruisce una grande tensione, quindi la scimmia c'è, si sente. Ma insomma, avete presente il bimbo che guarda i film horror mettendosi la mano davanti agli occhi, coprendosi e cercando di vedere le scene brutte attraverso le dita? Ecco, è una scimmia così.
Ma è l'effetto del controritmo comunque.
È una scimmia
comunque
così.
Io lo faccio lo stesso e non sono un bambino. Vorrei difendere quelli che...
Ma tu sei un bambinone!
Io faccio prevenzione, lievito proprio a più pari.
Io no, io guardo come...
Consiglio per la frizione.
Consiglio per la frizione. Allora, densa, ma come vi dicevo anche crudele, quindi... tra le altre cose la scrittura seriale ha il suo peso, quindi io sconsiglierei caldamente il binge watching e proporrei di godervi un episodio al giorno. 4 giorni, esperienza ne gioverà in maniera potentissima.
Fermiamoci un secondo, io non mollo e tu nemmeno. Clicca su Segui e attiva le notifiche. Aiutaci a bypassare questo algoritmo oppressivo e permetterci così di chiamare le cose col loro nome, anche con quello meno elegante. L'angolo maledetto.
Simone, sempre l'iniziativa prendi, sempre.
L'opinione di De Simone.
Partiamo dalla peperonata. Allora, ieri ho mangiato pesante e quindi questa notte ho vissuto di nuovo uno dei momenti più surreali della mia vita. Era febbraio del 2025 ed ero al cinema per vedere il cinecomics Marvel che tutti stavano aspettando. Vado alla cieca, senza aver letto il fumetto e dopo essermi tenuto lontano dai social per schivare gli spoiler. Era uscito da 24 ore e giravano già le recensioni, le anticipazioni, le teorie. Le teorie, signori. Di questo dovremmo parlare prima o poi. Mi siedo nel solito multisala torinese di cui mi lamento costantemente, ma che continuo a frequentare. Ma perché poi? E parte il pre-show. Non la pubblicità, Il pre-show. Quindi io, che ero venuto a vedere Capitan America Brave New World, mi ritrovo a guardare il trailer di Capitan America Brave World, giusto prima di vedere il film. Ora, già questa situazione da sola meriterebbe di finire nel remake del Giorno della Marmotta. Ma qui arriva il dramma, perché nel trailer c'è Harrison Ford, 82 anni, patrimonio dell'UNESCO, un uomo che ormai porterebbe a casa un Oscar anche se partecipasse al Grande Fratello. E nel trailer Harrison Ford si trasforma in un mostro rosso alto 3 metri. Red Hulk, il presidente degli Stati Uniti, diventa Hulk rosso. Non è che non si sapesse che c'era Hulk rosso, era nella locandina. Lo spoiler è che il nostro rosso è proprio Thaddeus Ross, che, con il senno di poi, è letteralmente l'unico plot twist del film e il cuore centrale della trama. Ce l'avevo quasi fatta, li avevo schivati quasi tutti i film. Oggi parliamo di questo, di come il trailer cinematografico, un oggetto che per 100 anni ha avuto un lavoro semplice, dirti, guarda, c'è un film, forse ti piacerà, si è trasformato nella polizza assicurativa di uno spettatore che non tollera più l'incertezza. E di come, facendolo, ha ucciso la cosa più soddisfacente che il cinema ti potesse regalare. Il bello della scoperta di una storia. Per il ragionamento che dobbiamo fare è bene mettere in chiaro qualche aspetto peculiare di questo oggetto chiamato trailer. Partiamo dicendo che il trailer è nato male. Anzi, poverino, malissimo. La parola trailer in inglese significa rimorchio. E perché? Perché agli albori del cinema i trailer venivano proiettati dopo il film, alla fine, quando la gente stava prendendo il cappotto per andare via. Capite? Prima il film e poi la pubblicità. Che signorina, ragazzi! Siamo in America, è il 1913. Un tale di nome Nils Granlund, responsabile pubblicitario della catena di cinema di Marcus Lowy, ha un'idea geniale. Prende delle riprese delle prove di un musical di Broadway, The Pleasure Seekers, e proiettarle alla fine del programma nei suoi cinema. È il primo trailer della storia, anche se per uno spettacolo teatrale. Così nasce l'unica forma pubblicitaria della storia dell'umanità piazzata dopo la cosa che pubblicizza. E bisogna aspettare gli anni 30 del Novecento perché qualcuno finalmente dica «Forse conviene metterli primi, sa». E così fu, ma il nome resta. Trailer, rimorchio, per sempre. 20 anni di ragionamenti per decidere di spostare il trailer in testa ai film e nemmeno un'incertezza per decidere di votare uno che si vuole comprare la Groenlandia. La seconda cosa da segnarsi è che non è che uno si alza al mattino e si fa il trailer come vuole, Anzi, agli inizi, dal 1919 alla fine degli anni 50, tutti i trailer erano realizzati e distribuiti dalla stessa agenzia. Si chiamava National Screen Service, il NSS. Era il monopolista della promozione cinematografica. E i trailer erano rigidamente tutti uguali. Stessa voce profonda e autorevole, stessi testi altisonanti, stesso ritmo, stesso contenuto. Riassunto della trama, lista degli attori, qualche riferimento altisonante alla bisogna, giusto per 40 anni. Recuperatevi il trailer originale di Casablanca, così vi fate un'idea dello stile. In un mondo dove l'avventura non ha confini, insomma, questa roba qua, per 40 anni. Che palle, direte voi. E che palle, infatti, dissero anche i produttori e i registi degli anni 60. Ragazzi, gli anni 60. In America nasceva la New Hollywood e noi in Europa avevamo gente tipo Kubrick, mica Kotick, sa. Negli anni 60 decidono di rompere lo schema e dare una dignità artistica a questo strumento pubblicitario. Ad esempio, il trailer di 2001 Odissea nello spazio di Kubrick, 1968, non spiega niente della trama. Zero dialoghi, solo immagine e un montaggio associativo che ti lascia tante domande e nessuna risposta. Come d'altronde anche il film. Il cinema di quegli anni ha fatto l'unica cosa che oggi sarebbe fieramente vietato dalle policy delle piattaforme. Fidarsi dell'intelligenza dello spettatore. Non ti dico cos'è. Vai e scoprilo. Stanley, piccolo bastardello. Fidarsi dell'intelligenza dello spettatore e poi andiamo a girare l'allunaggio per la CIA, birichino. Oggi la NSS non c'è più, ma resiste uno standard, delle linee guida che dovrebbero regolare la distribuzione nei cinema dei trailer. Ad esempio ci sono vincoli sulla durata e sui tempi di uscita. Quanto può durare un trailer? Allora, potremmo chiedere alla MPA, la Motion Picture Association, che rappresenta gli studi di Hollywood. La MPA ha una regola a riguardo. I trailer non devono superare i 2 minuti e 30 secondi, 150 secondi, ma ogni studio ha un'eccezione all'anno, un jolly che ti permette di sforare fino a 3 minuti. Sai, se hai un film di quelli che, ne so, riscrivono la storia del cinema o che presentano una complessità narrativa importante, allora puoi sforare, ma una volta sola, eh? Ad esempio, la Warner ha usato il suo jolly nel 2013, per Man of Steel. A Warner, Man of Steel, 3 minuti per raccontare la genesi di Superman. 3 minuti per un film in cui Kevin Costner muore perché è più stupido del suo cane. Ma se per 2001 Odissea nello spazio sono bastati 1 minuto e 40 secondi. Ma dai! Ma nemmeno i 150 secondi durano. Nel 2014 la NATO non ce la fa più e dice: basta, i vostri trailer sono troppo lunghi. Esatto, la NATO, la National Association of Theatre Owners. Perché esiste un'altra NATO? Ancora? La NATO, l'Associazione Nazionale dei Gestori dei Cinema, informa che i loro clienti si lamentano per la durata dei trailer. Propone linee guida volontarie per scendere a 2 minuti netti. Gli studi rispondono che 2 minuti non bastano per vendere universi narrativi complessi e non cedono. Ma la realtà è che i trailer, nel frattempo, si sono già accorciati da soli. Nel luglio 2025, un ricercatore di nome Stefan Follows ha analizzato 6.926 trailer di oltre 4.000 film dal 1930 al 2025, quasi un secolo di dati. Risultato? La durata media di un trailer è di 122 secondi, 2 minuti e 2 secondi. E questa media non è cresciuta, anzi, i trailer degli anni 60 e 70 erano mediamente più lunghi di quelli di oggi. Il trailer di Via col vento nel 1939 durava quasi 3 minuti. Quello de Lo squalo del 1975, 3 minuti e 21 secondi. Il picco storico è negli anni 60 e 70, non nel 2025. Il trailer da 3 minuti e 21 è quello dello squalo di Spielberg. Spielberg usa volontariamente lo stesso stilema della NSS, con la voce impostata e il testo empatizzante. E farebbe ridere, ma non lo fa. No, proprio non lo fa. Quindi, il primo dubbio ce lo siamo tolto. No, i trailer non si sono allungati, anzi si sono ristretti. Ma allora potreste chiedermi: Matteo, ma se si sono accorciati, allora perché cazzo sembrano interminabili? Ovvio, basta guardarli, sono didascalici, mostrano tutto. Se fossero esistiti i trailer delle materie scolastiche, non sarebbero serviti i bignan. Scusate, inside joke per boomer. I trailer non si sono allungati, si sono riempiti. Il problema è la densità. Per capirci, qui ci va un esempio, altrimenti secondo me ci perdiamo. È il 1979, siete in un cinema, si spengono le luci e parte un trailer. Vedete lo spazio, nero e profondo, 12 secondi di niente, solo il vuoto. Poi un paesaggio alieno, una superficie rocciosa, delle linee che si formano lentamente sullo schermo e piano piano diventano lettere, prima indecifrabili e poi vanno a comporre il titolo. Avete capito di che film stiamo parlando, vero? Poi un uovo. La telecamera scende lentamente lungo l'uovo, riempie tutto lo schermo. L'uovo si apre, un fascio di luce esce fuori. Non sapete cosa c'è dentro. Non lo saprete nemmeno alla fine del trailer. E poi parte il montaggio. vedete corridoi claustrofobici, personaggi che corrono, ombre di qualcosa che si muove nel buio, un gatto che vi fissa, Sigourney Weaver con un lanciafiamme in mano, flash rapidi, lampeggiamenti, panico. E sapete cosa si capisce da questo montaggio? Che qualcosa di alieno sta ammazzando la gente su una nave spaziale. Lo intuisci, lo senti, è impossibile non capirlo. Questo è il trailer di Alien, ed ecco cosa non ci trovate dentro. Non vedete il mostro, non una volta, non un fotogramma, non vedete chi muore, non vedete come muore. Non c'è un solo dialogo in 2 minuti e 10 secondi di trailer. Non c'è una voce fuori campo che vi spiega la trama, non c'è un attore famoso che vi sorride in primo piano, non c'è struttura in 3 atti. Il trailer vi mostra come ci si sente dentro quel film, non vi mostra cosa succede. E poi chiude con una frase: In space no one can hear you scream. Nello spazio nessuno può sentirti urlare.
Oh, ragazzi.
In 2 minuti il trailer di Alien del 79 ti mostrava un uovo, dei corridoi bui e un suono che non capivi. In 2 minuti il trailer di Brave New World del 2025 ti mostra l'attentato al presidente degli Stati Uniti, il mondo in una guerra, i protagonisti, i personaggi secondari, il villain che dichiara di essere il villain, i villain secondari che hanno più minutaggio nel trailer che nel film, Harrison Ford che diventa un mostro rosso, il climax e la distruzione della Casa Bianca e la battaglia finale. Stessa durata, mondi completamente diversi. Il trailer moderno non è più pubblicità, è una polizza assicurativa. Lo spettatore del 2026 non va al cinema per scoprire una storia, va al cinema per confermare una storia che conosce già. Il biglietto costa 15 euro, i popcorn altri 10, il parcheggio altri 5, so 30 euro. Per 30 euro vuoi sapere cosa compri. Puoi vedere tutte le foto del prodotto prima di cliccare aggiungi al carrello. Che cazzo. E non lo dico io, Uno studio pubblicato nel 2021 sul Journal of Marketing ha analizzato gli incassi di quasi 1000 film americani incrociandoli con le recensioni su IMDb e ha scoperto una cosa controintuitiva. Le recensioni che contengono spoiler hanno una correlazione positiva con gli incassi al botteghino. Attenzione, perché qui la sfumatura conta. Non vuol dire che gli spoiler fanno sempre vendere. Lo stesso studio dice che l'effetto è più forte per i film in cui il pubblico è incerto, film con recensioni miste, budget pubblicitari bassi, distribuzioni limitate. Un altro studio cinese del 2022 ha trovato un risultato opposto. Insomma, la ricerca non è univoca, ma queste ricerche forniscono elementi per inquadrare il meccanismo di fondo. Sapere cosa succede riduce l'incertezza e ridurre l'incertezza aumenta la probabilità di acquisto. Lo spettatore dice di odiare gli spoiler, ma il suo portafoglio dice il contrario. E adesso, scusate, ma sono costretto a fare uno spoiler per mostrarvi quanto sia cambiata la percezione. Anno 2009. Terminator Salvation. Sam Worthington interpreta Marcus Wright, un uomo che per tutto il film non sa di essere un Terminator. Cioè, questo, ragazzi, è il cuore della storia. L'intera struttura drammaturgica ruota attorno a quella rivelazione, che nel film arriva circa a metà, quando Connor lo apre e lui guarda il suo petto meccanico e urla. È la scena madre del film. Nel marzo del 2009, il secondo trailer mostra esattamente quella scena. Marcus è un Terminator. Colpo di scena bruciato, film completamente svuotato. La reazione? Scandalo. Critica feroce, tutti d'accordo. Hanno rovinato il film con il trailer. Il regista, MCG, ci è rimasto talmente male che 16 anni dopo ne parla ancora con tono funebre. Cioè, la sentite la differenza? Nel 2009 mostrare Marcus Wright nel trailer era un errore, un incidente. Tutti dicevano che idioti, hanno rovinato la sorpresa. Nel 2025 mostrare Red Hulk nel trailer è una strategia. Il regista di Brave New World lo ammette candidamente. Non potevamo nascondere. In 16 anni siamo passati dall'errore al metodo, dal danno collaterale al business model. E così abbiamo risposto anche alla domanda: Matteo, ma perché cazzo i trailer spoilerano i film? Ecco perché i trailer si sono riempiti, non per cattiveria, per matematica, possiamo dire. Mostrare di più uguale rassicurare di più uguale vendere di più. Il trailer è diventato il catalogo di Amazon applicato al cinema. Ti faccio vedere il prodotto da tutte le angolazioni, ti mostro le recensioni, ti faccio leggere le specifiche tecniche e solo dopo mi dai i soldi. Mistero? Mistero è un rischio finanziario inaccettabile, mi spiace. E se ancora non vi basta, Oggi gli studi non fanno nemmeno più un trailer. Ne fanno 5, 6, 10. Un teaser per l'annuncio, un trailer per YouTube, un final trailer per il cinema e poi la versione da 15-30 secondi tagliuzzata per TikTok, Instagram, Facebook. Microdosi dello stesso spoiler ottimizzate per ogni piattaforma. E vogliamo parlare dell'internal pre-teaser? Il trailer del trailer? Sui social i video partono in automatico e in pochi secondi il tuo pollice decide se skippare. E cosa fanno gli studi? Aggiungono un micro montaggio di 3-5 secondi prima del trailer vero, così le esplosioni più grosse, i volti più famosi, il titolo già piazzato catturano la tua attenzione. Il trailer del trailer è la prova provata che l'industria ci considera dei pollici con capacità di spesa, ecco. Non è che il trailer si è allungato, si è moltiplicato, è diventato un bombardamento a tappeto e ogni frammento rivela qualcosa in più. Resta aperta ancora una domanda. Perché? Qui torna in aiuto il nostro filosofo preferito, Byung-Chul Han, che ci spiega che viviamo nell'epoca della società palliativa, un'epoca che ha abolito il dolore. Non lo attraversa, non lo elabora, lo elimina. E l'incertezza è una forma di dolore. Non sapere cosa succede è scomodo, non sapere se un film ti piacerà è un rischio. E noi abbiamo smesso di tollerare il rischio. Quanti di noi, prima di guardare una serie, controllano il voto su IMDb? Quanti aprono YouTube solo per vedere cosa ne pensa la gente e poi scorrono fino allo spoiler? Quanti guardano i trailer, il breakdown del trailer, la reaction al trailer? Quanti si dicono, prima di andare al cinema, assicuriamoci che sia un bel film e che non vado a buttare i soldi? Per decidere spesso basta la locandina. Ecco, torniamo a fare delle belle locandine. Anzi, quasi quasi, sulle locandine dovrei fare una puntata. Il trailer che rivela tutto non è la causa, è la risposta industriale a uno spettatore che ha bisogno di sapere tutto prima per sentirsi al sicuro. È la società palliativa applicata al marketing. Ti tolgo il dolore dell'ignoto, ti mostro tutto, così puoi comprare senza soffrire. Ci lamentiamo, ma il trailer mi ha spoilerato tutto. Eh sì, perché funziona, perché quando il trailer ci ha mostrato tutto siamo andati a comprare il biglietto. E quando il trailer non ci ha mostrato niente, quando era misterioso, ambiguo, kubrickiano, abbiamo scrollato oltre. E ora che ci penso, noi sono cose serie, sai, le recensioni, i voti. Ma non è che siamo amici del giaguaro. Adesso facciamo una cosa. Io vi faccio sentire un pezzo del trailer di Alien del 79. Voi non fate niente, eh? Non commentate, non googlate, non cercate le reaction su TikTok. Ascoltate e basta. Avete sentito? Quella cosa lì che avete sentito si chiama incertezza. È scomoda, è inquietante. Non sai cosa c'è in quell'uovo, non sai se il film ti piacerà, non sai niente. Ed è bellissima. E non la proviamo più da anni. Il trailer Bignami, il pre-teaser di 5 secondi, i tre atti compressi in 150 secondi, tutto questo esiste perché abbiamo deciso come società che sapere è meglio che scoprire, che la certezza è meglio del rischio, che la conferma è meglio della sorpresa. E ogni volta che scrolliamo oltre un trailer che non ci mostra abbastanza, ogni volta che clicchiamo skip su qualcosa che non ci urla in faccia nei primi 5 secondi, confermiamo all'industria che ha ragione. Che il mistero non vende, che il silenzio è un vuoto, che l'incertezza è un difetto. E l'industria, come sempre, ascolta. Non perché ci rispetta, perché ci conosce. D'altronde, siamo i loro pollici con capacità di spesa preferiti.
Te si muore via dalle palle! Ah! Sei sempre in mezzo, come il giovedì stai!
Questo è tutto, bella gente. Allora, aspettiamo i vostri pareri. Siete d'accordo con noi oppure no? Anche voi come me guardate solo i trailer dei trailer e poi skippate? Per voi era meglio il libro o la serie del Signore delle Mosche? Anche per voi la conchiglia è un parapalle? Fatecelo sapere con un like o un commento. E noi ci sentiamo la prossima settimana. E ricordate che chi monta i trailer e non ci ascolta
è un birimbino!
Ma tu, contro le mosche, usi un potente DDT oppure la sacra ciabatta della mamma?
No, io sono passato, mi sono evoluto, mi sono aggiornato. C'ho la racchetta elettrica.
Bene, Marvin, hai qualche idea?
Ho milioni di idee, conducono tutte a morte certa.